sono i primi giorni dopo la risurrezione e tutto cambia, perché risorgere significa non tornare più alla vecchia vita, ma coglierla nel nuovo. Risorgere significa che esattamente cambia la tua esistenza, tanto che cambia che i discepoli che hanno camminato con Gesù, che hanno mangiato con Gesù, che hanno vissuto con Lui, non riescono nemmeno a riconoscerlo. Anzi dicono, ma forse è un fantasma, perché la risurrezione ha questo cuore: accogliere la vita nuova, essere diverso, non ritornare ad appiccicare i pezzi rotti nella vita vecchia. E questo vale per ciascuno, perché risurrezione per ciascuno e per Gesù era accogliere una vita nuova, una vita piena di amore, piena di novità, piena di stupore, una vita diversa. E gli apostoli all'inizio non capiscono, non comprendono, tanto che quando Gesù va in mezzo a loro, loro lo confondono con un fantasma, pensano che sia un fantasma. Gesù fa due o tre cose che mi sembrano interessanti da condividere, perché ritornano nei suoi incontri di resurrezione. Gesù ritorna ad abitare gli stessi luoghi, ad incontrare le stesse persone, ma in maniera nuova. Perché risorgere significa cambiare anche senza cambiare. Cioè lui è diverso, ma è sempre lo stesso, perché si può veramente nella nostra vita ritornare ad abitare gli stessi luoghi, le stesse persone, lo stesso lavoro, stare nella stessa città, ma in maniera nuova. Non è necessario sempre buttare via quello che si è vissuto o buttare via le persone con cui si è vissuti. No, la risurrezione fa nuovi tutti gli ambienti. E Gesù fa questo, ritorna sugli stessi luoghi, con le stesse persone, ma in maniera diversa. Così diversa che tanto che loro non riescono a riconoscerlo più. Io non so se vi è mai capitato minimamente questa esperienza, di aver vissuto una risurrezione da un dolore, da una paura, dopo aver fatto un'esperienza, dopo aver preso una decisione nella vostra vita e ritornare a casa, in famiglia, con gli amici, nella tua città, nel tuo lavoro, e gli altri ti dicono: non ti riconosco più, non sei tu. Come mai? Io penso di sì, che l'abbiate fatta almeno una volta nella vostra vita. E forse è la strada giusta, è la strada che ci dice che in qualche modo non sono stato a rimescolare i pezzi vecchi, perché a volte vogliamo essere nuovi, vogliamo vivere una vita nuova, rimettendo i pezzi dei cocci che abbiamo rotto e stare lì a fare il puzzle per rimetterli insieme. È sempre una cosa rotta quella lì. O realmente fai spazio alla risurrezione in te e quindi i tuoi occhi sono nuovi, il tuo cuore sono nuovi, le tue mani sono nuove, le tue parole sono nuove, i tuoi comportamenti sono nuovi, oppure stare lì a rimettere insieme i cocci non funziona. Tanto che Gesù non ha fatto così. Due cose prima di scendere nel cuore della risurrezione di questo brano del Vangelo mi sembrano belle da condividere, ma per dire quanta importanza hanno. Già domenica scorsa abbiamo ritrovato la stessa espressione: Gesù stette in mezzo. Anche domenica scorsa con Tommaso, i primi incontri di Gesù risorto, stette in mezzo. A me piace da vivere questa espressione, perché ci dice che il Dio di Gesù Cristo è un Dio che si sporca le mani, è un Dio che sta in mezzo alla mischia, che non se ne sta fuori, che non sta lì a guardare dall'alto dei cieli a vedere noi morire e a vedere noi soffrire, e lui sta lì a dire, a alzare le spallucce, quasi a dire io non posso farci nulla. Lui stette in mezzo. Ogni volta che lui ritorna ad abitare quei luoghi, quelle persone, sta con loro. Appunto, è un Dio con noi, è un Dio che si compromette con me, è un Dio che cammina con me e respira con me, soffre con me, sta in mezzo a te, sta in mezzo a noi. Allora io penso che questo sia una consolazione, ma una certezza e una bellezza unica, il pensare che il Dio di Gesù Cristo risorto è qui, in mezzo a noi. Non bisogna andare a trovare altrove, è qui. Ricordate quando nei Vangeli quella famosa frase che ha un senso vero: dove due o più persone sono riunite nel mio nome, là io sto in mezzo a loro. Cioè, quindi sempre il risorto è sempre in mezzo, perché si interessa della mia vita, perché si vuole coinvolgere nel tuo dolore. È un Dio che in qualche modo ha una necessità forte di condividere tutto con noi. Non ce la fa a mettersi da parte, non ce la fa a stare lì a guardare soltanto. È un capovolgimento totale del rapporto di fede. E allora questo ci fa comprendere che tutta la nostra vita, tutta la nostra quotidianità, i nostri respiri, le nostre fatiche, i nostri dolori, le nostre gioie, le nostre speranze sono abitate dalla luce e dal calore del risorto. È il Dio risorto che sta qui, non il Dio crocifisso. È il Dio risorto che dà vita, che ti nutre, che ti spinge e fa bene, perché Dio fa bene alla mia vita. Mi dà quella necessaria luce e spinta che io sento il bisogno di avere. Allora lui sta in mezzo. E la parola che dice sempre il risorto in tutti i Vangeli è pace. Pace. Pace a voi, pace a te. Che sembra qualcosa che ci rimanda a qualcosa di sdolcinato o di utopico, perché tutti noi desideriamo stare in pace, ma sappiamo e pensiamo in qualche modo che non ci staremo mai. Eppure ha un altro significato, secondo me, molto più forte e dirompente. La voce del risorto che mi dice pace significa che non c'è spazio per la guerra dentro di me, non c'è spazio per i conflitti, non c'è spazio del continuare a farmi del male in maniera costante, non c'è più spazio per l'agitazione, non c'è più spazio per il disordine che mi fa sballottare a destra e a sinistra e non riuscire mai a prendere una decisione e ad essere fedele a quelle due o tre cose vere e belle che mi sento dentro. Pace a te. È come se di sotto ci dicesse fortemente: la tua natura è stare in pace. Tu nasci per respirare la pace, nasci per vivere la semplicità della tua vita. Eddie Lesum dice in uno dei suoi scritti che la vita è ricca di sfumature, ma a renderla complicata siamo noi. Forse potremmo essere più semplici, perché a me sembra questo, che la parola pace rimbalza a noi o ci fa paura e ci rende anche un po' di fastidio e di tormento, perché pensiamo che noi non potremmo mai stare in pace, quasi che è una condizione che sogniamo tutti, ma che sappiamo, secondo la nostra logica, di non poter vivere mai. Invece è esattamente il contrario. Noi nasciamo come esseri umani in pace. La pace abita dentro di noi, tanto più se io do spazio al risorto, perché il risorto è il portatore sano di pace. Ma quella pace che mi permette di vivere in libertà, di allontanare i conflitti, di attraversare il dolore, di sentire un respiro così libero che da nessuno io faccio attaccare e distruggere la pace che è Dio dentro di me. La pace sono io, la pace è lo stesso Dio che in qualche modo abita nel mondo. Pace equivale a ordine, ad armonia, e tutto il creato è in pace. Siamo noi che ci complichiamo questa esistenza a girare a zonzo sempre e a non volerci mai fermare un attimo per dire: io io sto qui, io esisto, io respiro quella serenità e quella pace necessaria per continuare a campare e per andare avanti. Io penso che la pace si può trovare anche in questa nostra vita caotica, ma qualcosa bisogna pur fare. Bisogna forse fermarsi un attimo, forse lasciare che questa pace che è in me possa nutrirmi, possa avere spazio, ma qualcosa devo pur fare perché io renda visibile e vera questa pace. E Gesù ce lo suggerisce, come sempre non ci lascia appesi a dire questo è quello che potremmo fare, lui ci dà anche delle possibili soluzioni, dei possibili percorsi, dei sentieri che ciascuno di noi, secondo il proprio personalissimo cammino, può cogliere, può, perché anche questo è straordinario. Dio non impone, Gesù non impone mai nulla, il risorto per sua natura propone, è una proposta del Vangelo, non è un obbligo, non è un dovere, è un piacere Dio, e se Dio non è un piacere, non è Lui. E allora Gesù lo fa, la prima cosa straordinaria che fa sempre da risorto, ed è chiaro come via risolutiva, nel momento in cui gli dicono ma forse è un fantasma, non lo riconoscono, eppure sono stati sempre con lui, proprio perché è nuovo, ma non è nuovo perché di volto, di corpo, di spirito, di connotati è diverso Gesù, anzi, dice Gesù in persona stette in mezzo a loro, è nuovo perché i discepoli e anche noi vogliamo cercare Dio e trovarlo lì dove lui non è. I discepoli non riescono a riconoscerlo perché pensavano che risorgere significava completamente annientarsi e vivere un'altra vita. Ecco perché non lo riconoscono, perché era troppo simile, troppo uguale, tanto che Gesù, per fargli comprendere che si può risorgere cambiando senza cambiare, gli dice guardate le mie mani e guardate i miei piedi. Loro non se l'aspettano questa roba qui, ma come noi, non si aspettano che Gesù risorga con le sue ferite, con i buchi nelle mani, nei piedi, nel costato e sulla testa. Gesù si presenta così, e non solo qui, anche domenica scorsa, se ricordate tutta la storia di Tommaso. E per me questa è la strada maestra per la mia vita, a dire che io risorgo e posso ricominciare a reinventarmi con le mie ferite, avendole sempre impresse, ma trasformandole però. Perché se pensate che risorgere significa eliminare le ferite del passato, eliminare i dolori, eliminare quelle situazioni complicate che ci portiamo dentro, siamo degli illusi. Gesù ce l'ha detto che significa risorgere, significa fare pace con il proprio passato, fare pace con la morte che ci portiamo dentro, fare pace con quelle ferite che forse sanguinano ancora oggi, ma facci pace, accogliere, dialoga con loro, rendile occasioni in cui la tua vita possa rifiorire, possa ritornare, bacia le tue ferite. Nelle favole accade questa cosa straordinaria, tutte le sappiamo, no? Il finale delle favole c'è sempre questa storia del bacio che viene dato a un rospo che diventa principe, non a un principe che diventa ancora più principe. Quindi a volte dobbiamo baciare anche ciò che non ci piace. Quanti rospi dovremmo incominciare a baciare nella nostra vita per trasformarli in principi? Chi l'ha detto che sempre dobbiamo baciare ciò che ci piace e ciò che è bello? A volte per trasformare qualcosa in bello bisogna imparare a baciare le proprie ferite. Nelle favole è sempre così, sono i rospi che diventano dei principi, cioè ciò che è brutto, ciò che io non bacerei mai, ciò che io non accoglierei mai, ciò che mi dà fastidio, nelle favole diventa qualcosa di bello e diventa la tua vita. Allora io penso che Gesù ci insegna fortemente questo, che lo ripetiamo tra noi, ma non so perché a volte non vogliamo baciare i rospi che abitano dentro di noi, solo baciandoli, accogliendoli, abbracciandoli possono trasformarsi in un bel principe, in una bella principessa. E Gesù lo sa, ecco perché poi quando lui mostra i piedi e le mani lo riconoscono e dicono: sei tu dalle ferite. E questo penso che sia straordinario. Il secondo passaggio che fa Gesù nel nostro cammino di fede è dire: toccatemi e guardate. Noi abbiamo allontanato totalmente dalla nostra esperienza di fede il toccare e il guardare. Abbiamo allontanato nella nostra esperienza di fede le mani e lo sguardo. Tutto l'abbiamo riposto in delle norme e nei principi, come se la nostra fede fosse qualcosa di distaccato dalla nostra vita reale. Forse l'invito di Gesù è dire: ritornate a toccarmi, a usare le vostre mani per sperimentarmi, ad usare i vostri occhi per vedermi. La nostra esperienza di fede potrebbe essere più concreta, più reale, più legata alla vita, non più ideale. Io lo so che a volte fuggiamo, perché ci piacerebbe che la nostra esperienza spirituale ci portasse lontano da questa vita reale. Ecco perché allora ci andiamo a cercare tutto ciò che è extranaturale, tutto ciò che non comprendiamo, tutto ciò che è di una fantasia unica. Andiamo dietro a tutto ciò che non c'entra nulla con il reale, per perderci, per viaggiare lì, per pensare di fuggire in un'altra dimensione. E siamo attratti da tante esperienze di fede di questo tipo, ma la fede non sta lì. Gesù non sta lì, perché Gesù ci invita a dire: toccatemi e guardatemi. Ha bisogno Gesù, per essere amato e per essere compreso e accolto, di mani e di occhi. E allora la domanda mi viene realmente vera dentro di me: oggi noi dove tocchiamo e vediamo Dio? Dove lo tocchiamo realmente? Beh, io penso che lo tocchiamo nel grido di nascita di quel bambino che, nonostante tutte le difficoltà, viene alla luce. Lo tocchiamo in quelle 700 persone che oggi sono morte, ancora una volta, annegate nel mare per fuggire dalla disperazione, dall'ultimo respiro di un morto, di un moribondo, di un povero che non sa cosa fare e come campare nella sua vita, da quella situazione complicata e difficile che stiamo portando dentro noi. È lì che noi tocchiamo Dio. È inutile che noi vogliamo dire che non c'entra nulla tutto quello che sta accadendo oggi con Dio. C'entra, è lì che noi lo tocchiamo. Lo tocchiamo nei gesti, lo tocchiamo nell'esperienza umana. Perché è così? Perché Dio, quando ama, fa gesti umani. E quando gli uomini amano, fanno gesti divini. Questo è il cuore della fede. Allora ha bisogno di essere toccato questo Gesù, e visto, guardato, e accade nella vita reale. Non rifugiamoci, per favore, in uno spiritualismo, in una spiritualità intimista, che non ci secca nulla con la fede di Gesù Cristo. Non c'entra nulla. Vi diranno: andate lì, andate là, dice il Vangelo. Non andateci, perché nella tua vita reale, quotidiana di ogni giorno, che tu puoi toccare, puoi vedermi, puoi sperimentare, e nelle ferite che ti porti dentro, nelle ferite che si portano dentro le altre persone, lì che noi incontriamo Gesù. E non lo dico io per una mia interpretazione così chiara, mostra le mani e i piedi. Altrimenti avrebbe mostrato ancora una volta che lui li evitava, oppure sa che cosa faceva di straordinario. Non fa nulla, dice: ecco, vedete, mi hanno fatto fuori, cioè i segni qui della morte, del dolore, eppure li ho trasformati. Tanto che lui continua, non contente, perché dice Gesù c'ha un dubbio, si lamenta, dice ma un fantasma non è in carne e ossa come me, perché loro rimangono un po' stupiti, perché la logica è un'altra. Noi immaginiamo Dio come qualcosa di distante da quello che ci accade, invece Gesù è un Dio che accade ora, quello che stiamo percependo, sentendo, toccando, è lì che Dio si manifesta. E allora dice, ma ancora pensate che io sia un fantasma? Datemi un pesce arrostito. E Gesù mangia, fa esperienza del mangiare. Quanto mi piace questa idea di Gesù? Perché Gesù lo riconoscono da due cose: dalle sue ferite e dallo spezzare il pane, cioè dal mangiare. Ci sarà pure un motivo, perché il mangiare a me dà sempre l'idea della convivialità, della fraternità vera. Quando tutti noi mangiamo e mangiamo insieme, è lì che si rivela la bellezza della comunione e della fraternità universale umana. Quando tutti un giorno ci ritroveremo a mangiare allo stesso tavolo, poveri, ricchi, brutti, belli, disperati e non, potenti e deboli, tutti lì, allora avremo raggiunto Dio. Perché il mangiare mi sembra il cuore a volte dell'espressione dello stare bene insieme. E Gesù lo fa, lo faceva, tanto che il povero figlio era sempre accusato di essere un mangione e un beone. Gli dicevano a Gesù, questo mangio e beve. Perché Gesù nella sua vita aveva compreso che il banchetto e la convivialità, l'Eucaristia che noi celebriamo, è un banchetto, è un far festa attorno a un po' di pane e un po' di vino, perché banchetto e mangiare non è che bisogna fare i pranzi infiniti come siamo noi abituati come occidentali, ma basta poco, ma condividere tutti quel poco che noi abbiamo nel mangiare insieme. Fateci caso, anche quando vogliamo parlare e incontrare una persona, noi stiamo dicendo ci apprende qualcosa insieme, cioè c'è sempre qualcosa, andiamoci a prendere un caffè, un tè, dai vieni a casa ti offro, ho fatto un dolce, cioè dire quasi che il mangiare e il bere lo stesso alimento, lo stesso cibo, ci rende uguali, ci rende simili, ci rende umani, ed è straordinario. Ecco perché Gesù mangia per dire continuiamo a condividere, continuiamo a vivere insieme questa splendida esperienza, perché Gesù in questo brano del Vangelo è fedele alla sua promessa. È fedele alla promessa, lo ricordate quando diceva io sarò con voi tutti i giorni della vita, non vi lascerò mai. Questa è la risurrezione, ed è fedele Gesù, perché non ci ha abbandonato mai, non ci ha mai lasciato. E l'ultimo sentiero che ci propone questo brano del Vangelo è alla fine quando Gesù dice che aprì la loro mente alle scritture, aprì la loro mente, l'apertura. Chi vuole incontrare Dio non può non essere aperto. Chi è bigotto, chi è chiuso, chi è moralista non potrà mai incontrare Dio, mai. Ciò che è chiuso, ciò che è rattrappito, ciò che vive di giudizi e pregiudizi, di prediche continue, di giudizi continui, non potrà mai incontrare Dio, perché Dio apre la mente alle scritture, che sono una meraviglia. Allora forse anche noi potremmo aprire la nostra mente alle scritture, come facciamo ogni domenica, per nutrirci di questo risorto, per nutrirci di questa bellezza continua, perché è vita vera, è vita al 100% Dio. E solo così, allora, facendo un bagaglio di questo, possiamo ritornare ad abitare la nostra quotidianità con occhi nuovi, perché è vero che se puoi risorgere ora nella tua vita, puoi cambiare senza cambiare. Non è necessario sempre cambiare moglie o marito per rinascere. non è necessario sempre cambiare lavoro o amici o situazioni per rinascere. Non è sempre vero che devi fuggire e partire lontano e lasciare il tuo paese per essere nuovo. Non è sempre così. Spesso invece è esattamente il contrario. Chi è risorto ritorna nuovo, con quello che è, con altri occhi. Allora l'augurio che ci facciamo per questa settimana è proprio questo, fare l'esperienza di Gesù come l'ha fatta in questo Vangelo e così ritornare ad essere finalmente uomini e donne risorti.